Cagliari Social Radio presenta Cinematica, su Da e per il cinema, un programma ideato e condotto da Gianmarco Diana.
Il nostro programma si inizia con un brano dedicato proprio alla 013, Ritmando con la 013 di Vallone.
Amici ascoltatori e amiche di Cinematica, ben trovati per un nuovo episodio di Suoni da e per il cinema. Abbiamo aperto con un grande omaggio alle radici del jazz italiano con un brano particolarissimo, Ritmando con la 013, a nome proprio dell'orchestra 013, diretta, condotta, diremmo noi in italiano, dal maestro Piero Piccioni, allora giovane debuttante nelle arene del jazz italiano. Un disco seminale che raccoglie delle registrazioni piuttosto rare dell'orchestra 013 di Piccioni, realizzate nella sala A di via Asiago di Radio Rai a Roma tra il 44 e il 45, quella che allora veniva definita ancora EIAR. L'orchestra di Piero Piccioni rappresenta un momento importante come spartiacque della diffusione del genere in Italia, visto che tutto inizia proprio da qua, diciamo, quando in un'Italia ancora occupata abbiamo i tedeschi al nord che osteggiano il jazz e a sud, da Roma in giù, invece, il genere musicale che comincia a essere apprezzato. E questa di Piero Piccioni è anche la prima orchestra jazz dell'Italia libera, cosiddetta. Oltre che lo stesso Piccioni, che si occupava degli arrangiamenti della direzione d'orchestra e spesso sedeva al pianoforte, nell'orchestra militavano personaggi che poi diventeranno fondamentali per appunto il mondo del jazz e delle colonne sonore in Italia, dalla cantante Lydia MacDonald al pianista e cantante Bruno Martino, dalla tromba di Stelio Subelli Gianni appunto Vallone, che è anche autore del brano che abbiamo ascoltato, fino al sax contralto e clarinetto di Riccardo Rauchi e altri musicisti che poi appunto formeranno i complessi di musica leggera, le orchestre di jazz e registreranno le colonne sonore del cinema italiano. Il disco appunto è un documento molto particolare che ci è stato restituito grazie al lavoro dell'etichetta Twilight Music, che nel 2007 ha stampato per la prima volta in CD appunto questi materiali. Si dice che, tra l'altro, come avete potuto ascoltare anche dalla qualità piuttosto bassa dell'audio, anche se ovviamente ne valeva la pena, si tratta di registrazioni non provenienti da bobine originali, ma addirittura da un riversamento di una cassetta che lo stesso Mazzocchetti, uno delle eminenze grigie del jazz italiano, aveva conservato della registrazione avuta chissà come, ovviamente in maniera molto avventurosa. Quindi volevamo aprire il discorso, come spesso abbiamo abbiamo fatto qui su Cinematica nel rapporto tra la musica jazz e le colonne sonore in Italia, a partire da questi lavori seminali di Piero Piccioni. E poi, come spesso abbiamo ricordato, un altro nome importante da ricordare sia per il jazz che per le colonne sonore, visto che le due cose si fondono nello stesso musicista, era sicuramente Piero Umiliani, che già nella metà degli anni 50, con le sue orchestre o i suoi diversi complessi, come si diceva allora, si dedicava al genere, anche in avventurose rielaborazioni di classici della tradizione napoletana. Non ha certo bisogno di presentazioni questo motivetto, come si diceva un tempo, molto molto celebre, una canzone napoletana scritta nel 1880 da Giuseppe Turco e Luigi Denza, dal titolo Funiculi Funicula, che appunto fu ispirata dall'inaugurazione della prima funicolare verso il Vesuvio, addirittura nel 1879, per raggiungere appunto la cima del più famoso vulcano italiano. La canzone in questo caso finisce nelle abili mani di arrangiatore e musicista di Piero Umiliani, e questa è la versione che ne viene fuori, una versione boogie-woogie, potremmo dire, come si diceva un tempo per i primi vagiti di questo rock and roll e di questo jazz sincopato che arrivava dagli Stati Uniti, con musicisti ovviamente di tutto rispetto. Ancora una volta la tromba di Nino Culasso, il trombone di Giancarlo Beccattini, il clarinetto di Baldo Maestri e il sax alto di Marcello Boschi. Lo stesso Piero Umiliani siede al pianoforte, Libero Tosoni alla chitarra e la sezione ritmica composta da Luigi Simeoni al basso e Giuseppe Astarita alla batteria. Il tutto registrato in una infuocata session romana del 55 negli studi della RCA italiana, che si occupò anche di stampare il 10 pollici, come si diceva allora, su RCA italiana nel 1955, contenente questa e un'altra serie di celebri canzoni napoletane, da Munastere Santa Chiara a Maria Marie, da Scalinatella a DTCL Wool, e insomma tutti questi classici della tradizione napoletana che ovviamente subiscono questo splendido trattamento. Il disco si intitola Dixieland in Naples, ma in realtà gli stili toccati da Umiliani vanno ben oltre il traditional jazz e lo stile Dixieland, come avete potuto sentire anche da questo interessante boogie woogie, che rappresenta un arrangiamento ed elaborazione del tema ad opera di Umiliani. Se la cosa vi piace, se la musica vi piace e vi interessano queste notizie, vi ricordo che è stato recentemente stampato un eccezionale volume dal titolo Mister Manamanà, Piero Umiliani e la sua musica, scritto dall'amico Gianluca Tosi, al quale ho avuto il piacere di collaborare anch'io scrivendo una introduzione alle colonne sonore, stampato da Blockbuster, e quindi trovate tutte le informazioni sul sito blockbuster.com. Fatevi un regalo di Natale se non ve lo siete ancora fatto, o fatevelo comunque perché ne vale davvero la pena. E allora io direi che abbiamo aperto in jazz e rimaniamo in jazz, ma ci spostiamo negli Stati Uniti e affrontiamo un particolare stile che fu definito dai giornalisti americani crime jazz, jazz criminale. Signore e signori, main title and Anatomy of a Murder, Duke Ellington e la sua orchestra per il tema principale appunto del film Anatomy of a Murder, Anatomia di un omicidio, diretto nel 59 da Otto Preminger e tratto dall'omonimo romanzo di Robert Traver. Il disco eccezionale, stampato dalla Columbia nel 1959 e poi più volte ristampato dalla stessa Columbia in edizioni anche espanse, in CD e in vinile, ce n'è per tutti i gusti. Con una sonora molto importante, composta a due mani da Duke Ellington e dal suo fido collaboratore Billy Strayhorn, arrangiato per l'orchestra di Duke Ellington, suonato dalla stessa orchestra di Ellington, con tanto di solisti di eccezione in evidenza, da Johnny Hodges a Paul Gonsalves, da Eric Carney a Russell Procope a William Cat Anderson. Quindi veramente una all-star jazz band al servizio per la prima volta in maniera completa di una colonna sonora appunto per un film. Come abbiamo spesso detto e come abbiamo potuto intuire anche dalla definizione crime jazz, jazz criminale, il jazz nel cinema inizialmente fu utilizzato soprattutto per sottolineare aspetti criminali, azioni criminali e personaggi di appunto estrazione criminale, perché questo era il senso secondo loro di questa musica di ascendenza afroamericana. Per la prima volta, tra l'altro, anche se non in senso cronologico, visto che già Alex North nel 51 utilizzò una partitura jazz per il film Un tram chiamato Desiderio, ma in questo caso si parla della prima volta in cui un artista afroamericano si occupa integralmente di scrivere la musica per un film di produzione forte e non di utilizzare il jazz, come sempre capitava, solo come musica diegetica, quindi proveniente in qualche modo da qualche fonte sullo schermo, una radio, un grammofono, un'orchestra che suona in un locale. Quindi un passo molto importante, almeno così la vedono la maggior parte dei musicologi americani ed europei. Per per un disco che vale tutte le sue carte, appunto, visto che si tratta di una bellissima partitura composta da Duke Ellington con il fedele, appunto, e con l'importante aiuto della, del suo fido collaboratore Billy Strayhorn, la coppia che abbiamo visto essere autori insieme di tantissimi anche classici standard del jazz americano. E rimaniamo sullo stesso campo da gioco del crime jazz, perché oltre alle colonne sonore tratte da determinati film di impostazione jazz, di impostazione criminale, appunto, scusatemi, noir, gialli, polizieschi e quant'altro, fioccavano anche le etichette, come spesso abbiamo ricordato qui in trasmissione, che come dire, realizzavano dei dischi con delle grandi orchestre dedicati ad argomenti tratti appunto dai grandi cult della letteratura o del cinema. E ad esempio gli investigatori privati, quelli che in inglese venivano definiti private eyes, occhi privati, erano uno degli argomenti prediletti di una serie di dischi stampati appunto nello stesso periodo. Diciamo che il 1959, l'anno in cui Duke Ellington appunto compose la musica per Anatomy of a Murder, è anche l'anno di altri importanti dischi dedicati al genere. Per esempio, uno splendido esempio è il disco di Enoch Like and the Light Brigade, The Private Life of a Private Eye. The Gang at the Green Grotto, Enoch Light and the Light Brigade, dal disco The Private Life of a Private Eye, stampato su Command, l'etichetta dello stesso Enoch Light, nel 1959. È mai ristampato, devo dire, e infatti stiamo ascoltando uno splendido vinyl rip, disco che ho il piacere di possedere in ben due copie con edizioni diverse, grazie anche al regalo del mio amico Sam Paglia, The Man on Organ, on Hammond Organ, che approfitto per salutare. Semi, sei stato veramente carinissimo a mandare queste coppie di dischi molto interessanti. Dice che, insomma, il termine crime jazz l'ha fatto spesso pensare al sottoscritto, il che non può che rendermi un uomo felice. E partendo proprio da questi regali ricevuti, ho pensato di costruire un piccolo special all'interno della puntata dedicato al genere. Enoch Light, appunto, è stato sicuramente un compositore, arrangiatore e musicista molto molto attivo, un classe 1905, scomparso nel 78, inizialmente un violinista, poi sempre più al servizio di strumenti e tastiere, soprattutto particolari, ne suonerà di ogni tipo nel corso della sua carriera piuttosto lunga, ma soprattutto piena di dischi, non solo per la sua etichetta, appunto la Command, ma inizialmente anche al servizio di altre etichette. Lavora ad esempio per la Brunswick, per la ARC, per la Vocalion, eccetera. Quindi un disco sicuramente molto molto interessante, con titoli che appunto vanno dall'omonima The Private Life of a Private Eye a quella che abbiamo ascoltato, La Gang al Green Grotto, anche con brani in diversi stili, come avete potuto sentire, già molto affini rispetto al brano che abbiamo ascoltato di Duke Ellington e rispetto a quello che è un altro stile, un altro musicista di riferimento per il genere, perché tra i primi a crearlo, diciamo, ovvero il compositore italo-americano Henry Mancini, ma di lui parleremo tra poco. Sempre nel 59 è la Mercury a stampare un altro disco dedicato agli investigatori privati, e il disco si chiama appunto Music for a Private Eye. L'orchestra è quella di Ralph Martheri e In His Marlboro Man. Ralph Martheri and His Marlboro Man, Music for a Private Eye, Swinging Teams of Famous TV Hoodoo Nudes. Titoli questi veramente da mordersi le labbra. Disco della Mercury stampato nel 59 in vinile in stereo e mai ristampato. Un altro di questi dischi che ascoltiamo in vinyl rip, infatti. Il disco è condotto dall'orchestra di Ralph Martheri, con questo cognome un po' strano, infatti di origine calabrese. Lui era trombettista, direttore d'orchestra e compositore, ma in questo disco si dedica soprattutto al rifacimento di celebri brani, come dice il titolo, tratti da serie televisive, da M Squad, a Perry Mason, da Richard Diamond all'ora del thriller di Alfred Hitchcock, mentre il brano che stiamo ascoltando, Private Eyeball, è l'unico composto da Ralph Martheri con la collaborazione del suo arrangiatore Peter Hanson. Disco interessante in cui arrangiamenti collaborano altri due musicisti molto importanti del genere, ovvero Pete Rugolo, che scrive anche le liner notes, e Skippy Martin, che a loro volta sono tra l'altro autori di dischi e di colonne sonore dedicate sia alle serie televisive del genere di cui stiamo parlando, sia ai dischi di questo tipo, dischi di, che potremmo definire di lounge music, di space age pop, uno insomma di quei generi, tutte quelle etichette che i musicologi italiani hanno coniato per questi dischi che venivano pensati, si dice, per le space age bachelor pad, cioè per i piccoli appartamenti super tecnologici degli scapoli di allora. Stiamo parlando ovviamente della fine degli anni 50. Come vi dicevo, appunto, uno dei nomi tutelari, uno degli esempi sicuramente seguito in questo genere musicale, in questo tipo di arrangiamento per big band, è stato sicuramente Henry Mancini. Henry Mancini, che si è occupato tra i primi delle musiche legate a dei serial televisivi, uno per tutti Peter Gunn, che è stato un esempio fondamentale per i musicisti di cui stiamo parlando e per i dischi che stiamo ascoltando. Peter Gunn, che è stata una serie televisiva andata in onda per lungo tempo, per varie stagioni sulla televisione, precisamente sulla NBC, ma poi nel 1967 lo stesso Blake Edwards, che in qualche modo si occupava anche della versione televisiva, realizzò un unico lungometraggio dal titolo Gunn Number One, e ovviamente chiamò il suo fedele collaboratore Henry Mancini a registrare la colonna sonora. Non contento di aver realizzato il disco della colonna sonora, come sempre utilizzando i migliori session man della West Coast e in particolare degli studi della West Gold Recording di Hollywood, E gli stessi Session Man, capitanati dal batterista Shirley Mann, realizzarono una loro versione, quindi per piccolo combo, per quintetto se non ricordo male, di arrangiamenti dei brani dello stesso Henry Mancini tratti da Gunn. Allora andiamo ad ascoltare la versione di Shirley Mann and His Man del brano Sweet. Sono versioni, come potete sentire, assolutamente libere, molto molto guidate dall'improvvisazione dei solisti di eccezione che Shirley Mann, sotto l'egida Shirley Mann and His Man, con un bel gioco di parole tra l'altro tra il suo cognome e i suoi soci, ha riunito intorno a sé per il riarrangiamento e l'esecuzione di questi classici di Henry Mancini, composti per il film Gun No. 1, diretto da Blake Edwards nel 67. Ad accompagnare il leader alla batteria ci sono il bassista Monte Budwig, il sassofonista che sentiamo in azione in questo momento, Frank Strozier, il pianista Mike Walford e il trombettista Conte Candoli, che insieme al fratello Pete Candoli formavano appunto un duo di trombettisti di eccezione che Mancini stesso utilizzava spesso all'interno delle sue colonne sonore. Non è infatti il caso di sottolineare che lo stesso Shilly Mann, insieme però ad altri musicisti, tra cui appunto Pete Candoli, Dick Nash, Larry Bunker, Ples Johnson, Ted Nash e Vincent De Rosa e il bassista Ray Brown, accompagnavano invece Henry Mancini nella esecuzione della colonna sonora originale di questo film. In qualche modo si tratta sempre di musicisti legati da una parte al cosiddetto West Coast Jazz, dall'altra anche però al giro di musicisti e session man che registravano, come detto in tante puntate di Cinematica, le sessioni per le musiche delle grandi serie televisive e dei film che i compositori di turno venivano chiamati a musicare. Bene, con queste splendide note, con questo splendido arrangiamento in pieno stile jazz, nel ricordarvi che ancora una volta si tratta di un disco, sia la colonna sonora originale di Mancini, stampata originariamente su RCA Victor e sempre nel 1967 con un'unica ristampa in CD nel 99. Il disco di Shilly Mann invece fortunatamente è stato ristampato lo stesso in CD nel 1998 e potete trovarlo quindi anche abbastanza agilmente, ne vale davvero la pena. Io invece ringrazio il mio amico Sam per avermi regalato una splendida versione in vinile. Bene, con questo chiudiamo una piccola parentesi dedicata al crime jazz. Non è che una delle tante volte che abbiamo dedicato uno spazio a questo genere che io adoro follemente. E sulle note di chiusura del brano di Shilly Mann, eccoci qua, sentite che meraviglia, andiamo a dedicarci invece a un altro tipo di compositori. Stiamo negli anni 60 e torniamo in Italia. Questo è Carlo Rustichelli dal film Stuntman. È lo stile italiano che, come sempre, non ha niente da invidiare a quello ben più ricco dei fratelli e dei cugini americani. Sentite che meraviglia l'orchestra, come viaggia dritta in sincopato, l'orchestra diretta da Carlo Rustichelli. Purtroppo non conosciamo i solisti, in particolare il trombettista in azione in questo finale di brano, ma non abbiamo dubbi che si tratti più o meno dei musicisti che abbiamo imparato a conoscere qui nel corso delle stagioni di Cinematica: il buon Oscar Valdambrini, piuttosto che Nino Culasso, Nini Rosso. Insomma, i trombettisti che lavoravano erano quelli, e come sempre possiamo ipotizzare che si trattasse di questi musicisti. Il film è un film del 68 diretto da Marcello Baldi, e nel quale uno stuntman, stanco ormai di guadagnarsi la vita come cascatore, appunto, vorrebbe sposare una pluridivorziata che però gli preferisce un vecchio uomo straricco. Allora cerca di conquistare una brutta Madonna Rosa Zitella e durante un finto tentativo di suicidio viene attratto invece dalla venente Gloria, della quale si lascia convincere a partecipare al furto di una statuina della dea Vesnù. Ne succederanno di cotte e di crude in un film abbastanza riuscito, devo dire, sceneggiato dallo stesso Marcello Baldi insieme al grande Sandro Continenza e fotografato da Antonio Climati e Carlo Carlini. La colonna sonora di Rustichelli fu stampata originariamente su etichetta CAM, in una serie piuttosto rara, la serie MAG del 1968, ma ci ha poi pensato la sempre solerte Beat Records Company, a fare una bella edizione estesa in CD nel 2012, come sempre con un grandissimo lavoro di Daniele De Gemini e Claudio Fuiano, edizione espansa in cui oltre alle 16 tracce del disco originale abbiamo anche una decina di bonus tracks, per una colonna sonora piuttosto riuscita in alcuni brani che già avevamo ascoltato, ad esempio la classica Swing e Sesso, dove l'intervento dei cantori moderni di Alessandroni si fa sentire, ma tutta la colonna sonora viaggia su binari interessanti tra big band, jazz e alcuni interventi più legati al suono del momento, al fuzz, allo shake, eccetera. È un altro nome gigantesco della musica italiana di quel periodo, più attivo sicuramente nel circuito cosiddetto delle library, quindi delle sonorizzazioni, più che in quello delle colonne sonore, è stato il grandissimo Puccio Rollens. E allora andiamo ad ascoltare un brano da lui composto e arrangiato, in cui dirige anche l'orchestra. Il brano è Peggy. Rollens, la sua orchestra fitta tra l'altro piena di musicisti incredibili come i due solisti che abbiamo sentito in azione su questo brano Peggy, rhythm and blues moderato con organo Hammond solista Antonello Vannucchi, riff orchestrale e improvvisazione di sax tenore grazie a Livio Cervellieri. Altri musicisti in evidenza su questo disco sono il trombone di Maro Midana, le chitarre di Bruno Battisti D'Amario e di Angelo Baroncini, la tromba di Al Corvin, insomma i soliti musicisti, i soliti noti potremmo dire, che abbiamo imparato a conoscere qui su Cinematica. Uno splendido album questo di Puccio Rollens, la musica di Puccio Rollens, edito nel 69 su etichetta Fontana con numero di catalogo 886-200-TY e mai ovviamente ristampato, un disco piuttosto raro. Ringrazio il mio amico Andrea Fabrizi per questo splendido e potente vinyl rip da cui stiamo ascoltando il brano Peggy. Tutto il disco è fatto, è composto da 10 tracce con nomi di donna: Lillian, Peggy, Lucy, Joanne, Sally, Katie e compagnia cantante, il tutto per appannaggio di Puccio Rollens, lo pseudonimo di Amleto Armando Rollens, genovese, classe 19, scomparso purtroppo nell'85, pianista, arrangiatore, direttore d'orchestra, compositore e produttore discografico italiano, spesso associato alla Vedette, etichetta di Armando Sciascia, per la quale insieme a Cesco Anselmo utilizza, lavora tantissimo sotto pseudonimo, facendo l'arrangiatore, il direttore d'orchestra e scrivendo anche brani di proprio pugno. Musicista eccezionale, molto importante, che ci ha lasciato una serie di dischi fondamentali, almeno per noi amanti del sound italiano, come direbbe il mio amico Andrea Schirru, ovvero l'organista dei Dance Floor Stompers: datemi un organo Hammond e una chitarra Fuzz e io posso stare a posto. E io concordo molto col mio amico Andrea. Dicevo di alcuni dischi seminali come Research of Sound, il disco degli anni 70, stampato su Edipan, o il seminale Rock Satellite, stampato su RCA Original Cast, sempre a metà degli anni 70, nel 77 in particolare. Il nome poi ha smesso di essere conosciuto esclusivamente dagli appassionati e dai collezionisti quando hanno cominciato a utilizzare alcuni suoi brani anche all'interno di produzioni cinematografiche internazionali, una per tutte ad esempio la trilogia di Ocean's 11, in cui ascoltiamo diversi brani del nostro Puccio. E invece facciamo un salto ancora una volta, usciamo dagli anni 60 per entrare di diritto negli anni 70, rimanendo in Italia, con uno dei lavori più interessanti del maestro Nicola Piovani, uno dei pochi episodi in cui il nostro sonorizza il genere giallo italiano. E allora questo è il suo tema per il film Il profumo della signora in nero. Nicola Piovani, Mimsy, ovvero il tema principale del film Il profumo della signora in nero, diretto nel 74 da Francesco Barilli, e con un palese omaggio nel titolo all'omonima pellicola del 31 Il profumo della dama in nero di Marcel L'Herbier. Il film è molto interessante, appunto un thriller giallo horror, chiamatelo un po' come volete, all'italiana, scritto e sceneggiato dallo stesso Francesco Barilli con la collaborazione di Massimo Davac, musicato dal grande Nicola Piovani, interpretato appunto da Mimsy Farmer nei panni di Sylvia Akerman, la protagonista principale del film, accompagnata poi dai ruoli dei due attori Maurizio Bonuglia nei panni di Roberto e Mario Scaccia nei panni del signor Rossetti. Mimsy Farmer, appunto, alla quale il nostro Piovani dedica appunto il nome del tema che, come ricordano le liner notes del disco, è vagamente ispirato dalla composizione Lullaby Rosemary's Baby che Christoph Komeda scrisse per l'omonimo film appunto di Roman Polanski, una ninna nanna disturbata, potremmo dire, che in qualche modo il cui spirito viene colto in questa composizione di Piovani, che però utilizza degli strumenti più tradizionali dell'orchestra senza ricorrere a celesta, glockenspiel o i tipici strumenti che rendono l'atmosfera di ninna nanna, ma riuscendo in maniera molto bene a catturare l'atmosfera morbosa del film. La musica del profumo della signora in nero venne pubblicata a suo tempo nel 74 dalla Beat in un rarissimo 7 pollici contenente il brano che abbiamo ascoltato e il tema omonimo, Il profumo della signora in nero, e dopodiché ci ha pensato la Quartet Records a stamparlo quest'anno in edizione espansa e comprensiva di 20 tracce, con tante alternative takes e soprattutto anche con il rondò in mi bemolle maggiore K371 di Mozart nella versione che compare nel film registrata dall'orchestra di Piovani. Un lavoro veramente eccezionale questo di Nicola Piovani, che, come vi dicevo, raramente ha avuto, ha flirtato col genere in Italia, preferendo probabilmente altri tipi di cinematografia e altri registi, ma devo dire i risultati sono davvero ottimi ed è un vero sono molto contento, insomma, che la Quartet abbia stampato finalmente in CD questi contenuti, visto che fino a 2 anni fa solo la Death Waltz Recordings aveva stampato un vinile contenente non tutto lo score ma gran parte dello score che abbiamo ascoltato. Quindi potete acquistare assolutamente questa colonna sonora dalla Quartet Records, basta andare sul sito della Quartet, quartetrecords.com. Bene, entriamo nell'ultima parte di trasmissione e andiamo avanti.
Vostra grazia, volevo solo aiutare un po'.
Ti dispiace di non chiamarmi così?
Certo, Leila.
A volte rendi tutto così difficile.
Lo so, è proprio vero. Tu però stai così sulle tue. Andiamo, ammettilo, a volte mi trovi gradevole.
Qualche volta, può darsi, quando non ti comporti come una canaglia.
Canaglia?
Canaglia.
È carino detto da te.
Lasciami.
Perché dovrei?
Smettila, ho le mani sporche.
Anche le mie lo sono. Di cosa hai paura?
Paura?
Stai tremando.
Ma non sto tremando.
Ti piaccio perché sono una canaglia. Non ci sono canaglie nella tua vita.
A me piacciono gli uomini per bene.
Io sono per bene.
No, non lo sei.
Signore, signore, ho isolato il giotto del flusso negativo di energia.
Grazie, grazie infinite.
È stato un vero piacere, signore.
E quella, Lord Fenner, è stata l'ultima volta che sono apparsi sui nostri schermi. Considerati i danni che abbiamo subito, noi devono essere stati distrutti.
No.
E allora gli appassionati probabilmente della saga di Star Wars, Guerre Stellari, avranno riconosciuto anche il dialogo che anticipava il tema. Stiamo ascoltando il tema Princess Leia's Theme di John Williams, la London Symphony Orchestra condotta dal grande John Williams per la colonna sonora appunto del film Star Wars. Il tema della principessa, in italiano diventata Leila, ma è Leia, Leila Organa, il personaggio interpretato appunto dall'attrice Carrie Fisher. purtroppo scomparsa ieri proprio a causa di un attacco cardiaco. Carrie Francis Fisher, classe 56, scomparsa appunto ieri a Los Angeles il 27 dicembre 2016 all'età di 60 anni. E la si ricordava appunto soprattutto per il ruolo della principessa Leila in Guerre Stellari, ma alcuni di noi la ricordano anche per altri ruoli esilaranti. Io penso al suo cameo nel film The Blues Brothers, dove interpreta la ex moglie di John Belushi. Vi ricordate la scena mitica del tunnel con la confessione di Belushi, la scena delle cavallette, lei che lo minaccia in tutti i modi, lo fa saltare per aria, gli spara e poi alla fine si commuove e lo perdona. Pare che quel personaggio sopra le righe fosse perfetto per Carrie in quel momento, che era un po' sotto, diciamo, c'era rimasta un po' sotto con la droga, diciamo, questo almeno raccontano i tabloid, e fu infatti l'inizio un po' della crisi. Fu pure recuperata in qualche ruolo all'interno di commedie come Harry ti presento Sally, un piccolo ruolo nel primo Austin Powers, ma il grosso, diciamo, della sua fama è quello appunto legato allo splendido personaggio della principessa Leila nella saga di Guerre Stellari. E allora, un altro personaggio nella galleria di attori e musicisti che quest'anno sta in qualche modo decimando, anche se ne parlavamo anche prima qui in radio con il boss Benoni, con altri amici, del fatto che forse è solo il social network, la piazza mediatica ormai a amplificare a dismisura queste morti, per quanto illustri, eccellenti e importanti, che forse in qualche modo ci sono sempre state anche numericamente presenti nei vari anni. Dovremmo fare una ricerca per andare a controllare se è stato davvero così o meno. In ogni caso, qui da noi da Cinematica viene un saluto per la bella Leila e per l'attrice Carrie Fisher. E allora andiamo avanti, siamo nell'ultimissima parte di trasmissione, abbiamo ancora qualcosa da ascoltare insieme, un altro tema di un grandissimo musicista italiano, e con questo rientriamo però nel sound degli anni 80. Nel 1981 il grande Pino Donaggio, cantante e compositore italiano attivo anche nel mondo del cinema, ma anche nel mondo del cinema internazionale, visto che ha lavorato varie volte proprio col regista Brian De Palma, uno dei migliori risultati è sicuramente quello per il film Blowout. Allora andiamo ad ascoltare il main title. Meraviglioso, il tema Theme from Blowout, dall'omonimo film appunto girato nel 1981 da Brian De Palma, interpretato da John Travolta, Nancy Allen e John Lithgow, con le splendide musiche originali appunto di Pino Donaggio. Film interessante, più volte citato anche nei corsi di cinema, visto che Jack, il protagonista, è un poliziotto, è un ex poliziotto diventato tecnico del suono per pellicole di serie B. E quindi si occupa di campionare i suoni, insomma, fa un tipo di lavoro che è molto interessante per chi svolge la professione di tecnico del suono nel cinema, anche per gli stessi musicisti, visto che più volte vengono utilizzate sequenze di quel film all'interno dei corsi, proprio per affrontare il discorso di come la musica si viene a calzare con le immagini. La splendida colonna sonora di Pino Donaggio era inedita fino ad oggi, fino almeno al 2014, diciamo, quando la Intrada, nel volume 287 delle sue Special Collection, l'ha stampata in versione integrale. Fino a quel momento solo l'LP giapponese, stampato nell'82 dalla Polydor, è contenente una selezione di circa 17 brani, di cui 15 strumentali di Pino Donaggio e due canzoni, contenute all'interno del film, cantate dalla cantante Silvana, con la musica di Jean-Claude, quindi non brani di Pino Donaggio, ma in realtà per la prima volta la colonna sonora integrale viene stampata appunto, quella contenuta e registrata originariamente da Pino Donaggio su un 24 tracce a 2 pollici alla A&R Recording Studios di New York City, e che non vide mai la luce fino appunto a questa edizione meravigliosa della Intrada, una colonna sonora veramente molto riuscita, in cui il pianoforte la fa da padrone, ma appunto il pianoforte va a convivere con una serie di bellissimi arrangiamenti orchestrali. E per fortuna non ci sono solo i lutti, ma ci sono anche i compleanni, e oggi compie gli anni un musicista molto molto interessante, che più volte abbiamo incontrato qui su Cinematica, soprattutto grazie al suo progetto Ping Pong Orchestra. Oggi voglio farvi sentire invece un brano tratto dal suo disco Synthesizers in Space, stampato per l'etichetta 18 Street Lounge nel 2012. Questo è il brano che apre il disco e si chiama AJ's Mood. Ecco, ancora una volta un esempio del suono sfaccettato, con forti rimandi al sound delle library e delle colonne sonore degli anni 60 e 70, del quale il nostro è ghiotto collezionista, oltre che collezionista di strumenti, memorabilia e quant'altro. Un vero uomo della memorabilia Space Age, il nostro Sean Lee, che appunto oggi compie gli anni, al quale vogliamo dedicare, attraverso questo brano tratto dal suo lavoro Synthesizers in Space, uno degli ultimi editi a suo nome, visto che il nostro è molto attivo soprattutto con la Ping Pong Orchestra, ma il nostro è anche dietro in questo momento al lavoro per la realizzazione del documentario Library Music, in cui insieme ad altri musicisti come AM o a collezionisti come Mike Wallace e ad altri personaggi legati al mondo delle etichette, del collezionismo del vinile eccetera eccetera, stanno realizzando uno splendido film lungometraggio dedicato appunto ai grandi eroi della musica per sonorizzazione. Speriamo che presto sia realizzato, e che speriamo che, oltre che negli Stati Uniti, questo ottimo lavoro arrivi anche qui in Europa, perché abbiamo fame di queste cose. Bene, adesso direi che siamo davvero arrivati alla fine della puntata, quindi volevo fare un secondo ricordo e un secondo omaggio sinceramente a un altro personaggio che ci ha lasciato, e ci ha lasciato tristemente proprio il giorno di Natale, il 25 dicembre del 2016. Sto parlando di Georgios Kyriakos Panayiotou, ovvero George Michael, londinese classe 63, uno dei più famosi cantanti di pop e soul music che l'Inghilterra ci abbia regalato, ma che recentemente appunto pare avesse avuto una serie di problemi e che purtroppo appunto la notte di Natale, con gli ovvi giochi di parole, con la sua, una delle sue canzoni più famose, quella Last Christmas, che significava comunque lo scorso Natale, questo giusto per chiarire alcune stupidaggini che sono state lette in rete in questi giorni. Io trovo che invece si sia trattato di uno dei più grandi cantanti che la soul music inglese abbia prodotto, visto che nonostante il fatto che abbia avuto a che fare con gli anni 80, quelli che ritengo essere gli anni più brutti dal punto di vista del suono e della produzione discografica, il nostro, con degli ottimi riferimenti di scrittura e arrangiamento, con ascolti che gli venivano dalla sua infanzia, dalla madre, dal padre, gli ascolti dei dischi della Motown, del Rhythm and Blues, dell'Atlantic, della Stax, il nostro è venuto su, cresciuto con il fior fiore e il meglio della musica nera, e questo devo dire che si è sempre sentito nel suono degli Wham, il principale duo nel quale insieme al socio e compagno di vita allora Andrew Ridgely vendettero una marea di dischi. Pensate ai due seminali album Fantastic e Make It Big dall'83-84, dischi che ricordo perfettamente perché possedevo in vinile. Gli Wham sono stati sicuramente uno dei primi progetti musicali con i quali ho flirtato, per i quali ho comprato dei dischi o che ho creato una discografia, quindi ci sono affezionato in maniera particolare. E resta il caso comunque che George Michael è stato sicuramente uno dei più grandi interpreti e vocalist dei nostri tempi, e mi fa molto piacere quindi fare un ricordo del nostro con un brano che poi alla fine rappresenta un esempio ottimo di questi riferimenti della sua musica. Un brano scritto da George Michael, arrangiato anche dallo stesso George Michael, che in qualche modo radunò i musicisti in studio, dettò un po' lui gli arrangiamenti così al volo, si trattava di ottimi musicisti che lo accompagnavano. Il batterista non si presentò, non c'è problema, programmarono una drum machine ed è l'unico strumento elettronico che suona in questo brano, che come vi dicevo è uno dei miei preferiti degli Wham e che come ultimo aggancio compare in tantissimi film, quindi abbiamo anche un aggancio perfetto con Cinematica, perché insieme a Last Christmas sicuramente è uno dei brani più compilati anche nelle colonne sonore quando si utilizza della musica di repertorio. Sto parlando di Wake Me Up Before You Go Go, un brano ottimo, uno dei primi singoli di successo degli Wham, fu stampato dalla Epic nell'84 e come vi dicevo utilizzato in tantissime colonne sonore. Io amo ricordarlo nella scena in cui genialmente Ben Stiller lo utilizza nel suo Zoolander, ovviamente nel numero 1, quando per farsi tirare sul morale dagli amici organizzano l'Orange Mocha Frappuccino. E allora con questo vi saluto e vi do appuntamento, vi auguro buon anno e vi do appuntamento ovviamente con Cinematica al prossimo anno. Ci risentiamo nel 2017. Love love, bang bang!
Cagliari Social Radio vi ha presentato Cinematica, su Unità e per il cinema, un programma ideato e condotto da Gianmarco Diana.